Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Guardati allo specchio per guardarti come tu sei. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza del tuo occhio, mentre il tuo occhio c'è la trave? E come qualifica il Signore a noi quando facciamo questo? Una sola parola. Ipocrita, togli prima la trave del tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Cari amici, bentrovati da Martina Donigi. Tra le pagine, fogli, parole di oggi. Parole di un Papa. Queste che abbiamo ascoltato sono le parole pronunciate dal Santo Padre lunedì 20 giugno, durante la messa mattutina a Casa Santa Marta, per esortare tutti i cristiani a specchiarsi. Prima di giudicare gli altri, guardarsi allo specchio per vedere come siamo. Allora, la nostra parola di oggi è proprio specchio. Pagine, fogli, parole. Dunque, oggi divaghiamo sulla parola specchio, parola usata dal Santo Padre durante la messa mattutina a Casa Santa Marta lo scorso 20 giugno. Quanta fascinazione esercita su ciascuno di noi la parola e l'oggetto specchio. Lo specchio duplica la realtà, dilata e imprigiona, rivela e incanta. È strumento di verità e spesso di vanità. Lo sguardo indugia più del necessario e cade nella contemplazione di sé. È lo specchio d'acqua e d'abisso che fa precipitare Narciso mentre si innamora della propria immagine riflessa. È lo specchio traditore che restituisce un'immagine sfuggente. Oppure è lo specchio che denuda e mostra ciò che siamo. Pagine di classici, da Il rosso e il nero di Stendhal. Lo specchio, ora riflette al vostro occhio l'azzurro dei cieli, ora il fango dei pantani. E l'uomo che porta lo specchio nella sua gerla sarà da voi accusato di essere immorale. Lo specchio mostra il fango e voi accusate lo specchio. Accusate piuttosto la strada in quel pantano e più ancora l'ispettore stradale che lascia ristagnare l'acqua e il formarsi di pozze. Di vocabolario. Specchio. Dal latino speculum, guardare, penetrare con lo sguardo il mondo e appropriarsi di ciò che si vede, conoscere. La parola speculum ha un indubbio rapporto con il verbo speculare, pensare, specchio, sguardo, speculazione. Si specula dopo aver indagato con attenzione, dopo aver squarciato il velo che copre la realtà. È una vista interiore, capace di penetrare tutto.
Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità. Sei felice, sei dei piaceri tuoi, potendo solo d'argento e d'oro, alla fine che ti resterà, vanità di vanità. Va cercando qua, va cercando là, seguendo sempre felice.
Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo sulla parola specchio. Guardati allo specchio, ma non per truccarti, perché non si vedano le rughe. Guardati allo specchio per guardare te, come tu sei. Così Francesco, qualche settimana fa a Santa Marta. Specchio, dunque, come strumento di autoconoscenza e metafora della ricerca del sapere in genere. Ecco allora oggi con noi un filosofo sul campo, Antonio Cecere, che ha inaugurato un'inedita forma di ricerca filosofica insieme a un gruppo di colleghi, un vero portale, intitolato Filosofia in Movimento, dove tante discipline si specchiano reciprocamente nell'universale ricerca della verità. Antonio Cecere ci spiega la persistenza dell'oggetto specchio e dei suoi significati nella storia del sapere umano.
Allora, lo specchio è certamente un simbolo che troviamo in tantissime culture, e quello che noi possiamo osservare è che persiste obiettivamente più di un significato, almeno io ne individuo sempre tre che secondo me sono i significati che sono trascinati fino a noi, e che sono la metafora per eccellenza della conoscenza, cioè lo specchio è veramente la metafora come strumento riconoscitivo, il paradigma del riconoscimento tra gli uomini, cioè la questione dell'identità con se stessi e con gli altri, che per esempio nella modernità sarà molto importante nel rapporto fra individuo e la comunità, cioè fra uno e tutti. E poi il simbolo dell'incontro tra creatore e creatura, cioè fra Dio e uomo.
Nella Genesi è la tentazione del serpente a mettere l'uomo di fronte al proprio riflesso?
Allora, sulla Genesi sappiamo bene che lì c'è il famoso momento in cui la donna
Eva
convinta dal serpente mangia e fa mangiare la mela della conoscenza,
ecco. No,
l'albero proibito al centro del paradiso. Per cui ci sono varie interpretazioni, famosissime interpretazioni in cui la caduta dell'uomo, la degenerazione, l'uomo cade rispetto. Io non sono d'accordo, lo dico subito. Per me non è questo il punto. Secondo me il punto reale è che quella è la metafora della vera tradizione umana. L'uomo è un animale che si sviluppa, cresce e si identifica attraverso un percorso di conoscenza. Il momento che Eva coglie la mela è il momento in cui l'uomo sa di sé, cioè
si
conosce,
si fa uomo
e a quel punto prende su di sé il destino e l'immagine di colui che costruirà il mondo umano. Il mondo umano viene costruito attraverso un percorso di conoscenza che è proprio lo sviluppo umano. Cioè, per cui io sono, credo che quello debba essere visto proprio dal suo punto di vista dell'approccio moderno. Cioè, la mia è una visione chiaramente moderna, illuminista. Da questo punto di vista non la vedo come caduta, ma la vedo come partenza di un percorso che ci porta fino ad oggi.
Bene, eppure c'è stata forse una crisi anche dei presupposti metafisici che erano all'inizio della filosofia del soggetto, no? Arriva Marx e afferma come l'utilizzo dello specchio, la forma merce, appunto come specchio che restituisce all'uomo la propria immagine.
Allora, questa domanda è molto importante, ma avrebbe bisogno di un piccolo
precisazione
rispetto a un passaggio precedente, no? Perché noi nella modernità abbiamo una precisa problematica, quella dello sviluppo dell'individuo, del soggetto rispetto alla totalità della comunità. C'è un rapporto fra libertà individuale e comunità. C'è il problema che l'uomo vive insieme agli altri, ma si pone come soggetto individuale, si comincia a porre il problema: perché vivo insieme agli altri, no? Questo continuo confronto l'aveva sviluppato, per esempio, Rousseau l'aveva sviluppato molto bene. Lui immagina un uomo nella natura, un uomo di natura che vive isolato, e grazie al fatto che vive isolato lui non conosce il bene e il male, no? Perché come Adamo, cioè, finché sta da solo non si pone a provare il bene,
una dimensione,
ma dimensione naturale. Quando incontra l'altro si comincia a creare il problema,
a confrontarsi:
chi sono io, chi è l'altro? Ecco lo specchio dell'intersoggettività. Questo è il primo passaggio. Rousseau lo coglie bene e dice: quando incontra l'altro si comincia a porre il problema di apparire migliore, superiore, perché deve piacere. Quello ci mette un po' adesso, Rousseau lo sviluppa molto bene. Quando arriva Marx fa un passaggio ancora superiore, perché questa domanda, lei si riferisce sicuramente al paragrafo 4 del primo libro del Capitale, no? In cui Marx definisce la differenza fra valore d'uso e valore di scambio,
esatto,
di un prodotto. Soddisfa un bisogno immediato, mi serve, io costruisco questo oggetto perché mi serve, e il valore d'uso è un valore corretto, un valore anche che ha anche un senso sociale, anche un senso pratico, perché il pane lo taglio per me, lo taglio per lei, no? Invece quando poi il valore d'uso si passa al valore di scambio, cioè dunque la merce diventa un prodotto a cui io, che produco, ne voglio ricavare del denaro, e chi lo compra vuole soddisfare un bisogno, allora io sicuramente produrrò quel prodotto per ricavarne più guadagno possibile, dunque sfrutto il desiderio di chi lo vuole comprare, e chi lo vuole comprare sfrutta il mio lavoro soltanto per la propria soddisfazione. Non c'è un confronto fra soggetti, c'è un confronto fra egoismi.
La cultura è specchio della società, la sua identità in qualche modo. Lei pensa che al giorno d'oggi esista ancora un intellettuale capace di confrontarsi con le sue molteplici realtà?
Allora, per sintetizzare, perché questo è un argomento molto duro, io direi di fare un parallelo fra due grandi intellettuali prima di noi, in epoche passate, che però ci danno una dimensione precisa. Allora, lei prenda da una parte Diderot, che anticipa la rivoluzione francese, e da una parte un poeta russo, Majakovskij, un grande poeta russo, che invece è un cantore della rivoluzione d'ottobre, una rivoluzione comunista. Allora, se lei prende Majakovskij, un poeta che andrebbe veramente letto, studiato, approfondito, lui è talmente entusiasta dell'idea della rivoluzione, lui è un futurista, cioè la rivoluzione è proprio come modello di cambiamento della società, di cambiamento dell'uomo, che lui ne è talmente radicato che diventa un vero cantore della rivoluzione, cioè un intellettuale organico. È l'esempio di un intellettuale organico, tanto organico che quando poi il comunismo va al potere e lui rimane fondamentalmente deluso, si suicida, perché capisce che la sua mossa estetica da fare è quello. Pensiamo che lui disse proprio che l'arte non è uno specchio in cui si riflette la società, ma è lo scalpello con cui dobbiamo cambiare la società, dobbiamo plasmare la società.
Dobbiamo trasformare.
Mentre invece io faccio l'esempio di Diderot, perché Diderot ha avuto grande pregio, il quale è stato 25 anni direttore dell'Enciclopedia. Lui era convinto, come quasi tutti gli illuministi dell'epoca, che il cambiamento della società non potesse passare per la rivoluzione politica con un leader, ma doveva passare attraverso il cambiamento degli uomini. Per cui l'intellettuale ha un compito preciso, quello di credere nel proprio lavoro e di credere nella possibilità che ogni uomo possa fare all'interno di se stesso una rivoluzione. E poi come cambierà la società dipenderà dagli uomini
anche
che la cambiano.
Tolstoi ha una visione simile, sì, alla sua, quando afferma che prima di cambiare il mondo,
certo,
pensate a cambiare voi stessi.
Certo, ma quello è per cui la cultura e l'intellettuale hanno il compito di insistere anche nei momenti più bui, anche nei momenti più difficili, che il percorso di conoscenza deve essere un percorso anche di pertinenza, dovuto al fatto che soltanto chi cambia se stesso può cambiare il mondo.
Però spesso al sapiente, all'accademico, viene imputata l'autoreferenzialità. Il suo progetto, Filosofia in Movimento, nasce anche per combatterla?
No, io qui direi proprio di no, perché dobbiamo fare un piccolo premessa. Oggi c'è un grande problema. Torniamo al discorso del web e torniamo al discorso dello tsunami di informazione. Oggi noi stiamo perdendo di vista il problema della competenza. Ora, un intellettuale in qualunque materia, no? In qualunque materia noi vogliamo vederlo, ha bisogno di tempo, di studi, di materiale da studiare, ma soprattutto di confronto continuo con chi studia come lui. Cioè, dunque, l'accademia non è autoreferenziale proprio per il fatto che chi studia, approfondisce, sta all'interno, poi è costretto sempre a confrontarsi con persone che fanno lo stesso suo percorso. Per cui il controllo e la referenzialità è data proprio da questo continuo confrontarsi con chi fa lo stesso percorso. Per cui se c'è proprio qualcuno che non è autoreferenziale è proprio l'accademia. Il problema è un altro, è che l'accademia, se rimane chiusa in se stessa, fa un grandissimo danno alla società, non produce per il bene pubblico. Ed ecco che il nostro progetto, che in realtà sfrutta il web per fare una cosa che si è sempre fatta, cioè quella di mettere insieme, far incontrare i percorsi di formazione degli studiosi, ecco che noi abbiamo colto l'occasione del web per mettere insieme persone che dall'accademia studiano, si incontrano in un posto visibile a tutti, mettono a disposizione di tutti la loro ricerca, ed ecco che il web diventa l'occasione per l'accademia di tornare a essere determinanti nella coscienza collettiva.
Quindi di anche una comunione di cervelli.
Una comunione di cervelli che soprattutto si incontra, si scontra davanti a tutti e davanti a tutti rimette nel discorso pubblico la competenza e la ricerca, perché oggi il grave problema è che tutta questa informazione potrebbe anche distoglierci da quella che è il reale percorso di conoscenza.
Grazie ad Antonio Cecere, cofondatore del portale Filosofia in Movimento, innovativo progetto creato da un gruppo di appassionati studiosi. Oggi ci guida la parola specchio, un oggetto utile a guardare noi stessi nella verità, ricorda Francesco. Pagine di classici. Camus, nell'opera teatrale Caligola, porta in scena il dissennato imperatore romano mentre precipita nell'abisso della sua lucida follia. Logorato da un potere senza limiti, lacerato dalla morte della sua amata Drusilla, lo vediamo mentre guarda, implora e accusa lo specchio. L'impietoso specchio che riflette la sua immagine deformata, l'immagine di un uomo doppio, lacerato da forti contraddizioni interne che non sa più controllare. È arrivato il momento per Caligola di guardarsi dentro e assistere al terrore che la sua coscienza ha generato.
Caligola, anche tu sei colpevole, più o meno. Non è così? Mi capiranno mai? No, mi giudicano. E anche tu mi giudichi. Come ti ammiro per questo tuo potere di giudicare. Vedi, Elicone non è venuto. Non avrò la luna. Comincio ad avere paura. Che meschinità, che schifo, che senso di vomito sentirci crescere dentro quella stessa viltà e quell'impotenza che abbiamo disprezzato negli altri, la viltà. Ma che importa? Nemmeno la paura dura tanto. Sto per ritrovare quel grande vuoto in cui l'anima si placa. Tu sei l'imperatore, il che è molto, ma io non sono niente. Il che è poco. Niente, Caligola, niente. Sembra tutto così complicato, eppure è così semplice. Avessi avuto la luna o Drusilla, il mondo, la felicità sarebbe stato diverso. Tu lo sai, Caligola, che potrei essere tenero, la tenerezza. Ma dove trovarne tanta da soddisfare la mia sete? Dove trovare un cuore profondo come un lago? Non c'è niente che mi vada bene, né in questo mondo né in quell'altro. Eppure sono certo, ed anche tu lo sei, che mi basterebbe l'impossibile. L'impossibile. L'ho cercato ai confini del mondo e di me stesso. Ho teso le mani, tendo le mani, e non incontro che te, sempre te, come uno sputo sul mio viso. Te nel chiarore splendido e dolce delle stelle, te in una sera come questa. Te che sei per me come una ferita che vorrei strapparmi di dosso con le unghie perché il sangue infetto possa sgorgare con la vita a fiumi. Com'è pesante questa notte. Elicone non è venuto. Colpevole anche lui di fronte a un'immagine di colpevole. È pesante questa notte, come il dolore umano.
Grazie a Gino Manfredi per questo breve passo da Caligola di Camus.
Non lesinate mai una parola.
Di conforto.
Di incoraggiamento.
Di critica.
O solo di saluto.
Pagine.
Fogli.
Parole.
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 What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Cari amici, il nostro spazio termina qui. Pagine, fogli, parole torna in onda ogni martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Seguiteci su www.radiovaticana.va e sui nostri social, Facebook e Twitter. A risentirci presto!